Allora, noi di solito procediamo a ruota libera, ognuno dice varie osservazioni che vuole, non c'è bisogno di iscrizioni perché, cioè, oppure se c'è una ressa che tutti alzano la mano contemporaneamente. E quindi mi viene spontaneo dire la mia. Ma siccome sono d'accordo intanto sull'analisi sia di Cristina che di Giudice Trevelli sulla femminilizzazione. L'analisi e la critica che veniva fatta alla femminilizzazione del lavoro, non lo so riprendere, ripeto, la condivido. Semmai ho dei dubbi sul problema del reddito, ma quello è un capitolo veramente molto grosso di cui si può ragionare in un altro momento. Invece, un'osservazione che riguarda, è fatto un passaggio del discorso di Giulio, dove dice il femminismo degli anni 70 è stato già, dicevo, come un filo teso, no, tra, da un lato, il discorso della naturalità, no, del ruolo che è stato assegnato femminile e il diritto positivo, no? Come se la caratteristica di quegli anni fosse stata in sostanza questa tensione, questa dialettica, eccetera. Ora, non è stato per me l'aspetto, diciamo, più originale, radicale del femminismo degli anni santi che io ho vissuto, non è stato questo. È sicuramente la questione dei diritti, l'aborto, il divorzio sono stati molto importanti. Peccato che quando si ricostruiscono quegli anni si parla solo di quelli che tra l'altro venivano non dal femminismo, venivano dai radicali, dai partiti politici, e il femminismo su questo è stato criticissimo, attentissimo. Io ricordo proprio, le ho riviste, le rileggo quei documenti da anni, e lì c'è stata una discussione attentissima proprio a dire stiamo attenti a non ricalcare le stesse logiche dei partiti, noi ci muoviamo su un terreno diverso. Allora, che cos'era questa diversità? Il fatto che sul discorso io penso che il pensiero della differenza non sia stato solo non ha rappresentato solo una svolta all'alba degli anni 80 del femminismo, ma ha prodotto un occultamento della radicalità dell'assunto iniziale, perché questo che oggi passa come valorizzazione delle differenze, no? Se ne parla per l'economia, se ne parla la valorizzazione delle differenze. Allora lì nasce, col pensiero della differenza, nasce un'idea di differenza femminile risignificata, no? In modo positivo, ma trattasi pur sempre, no? della differenza del femminile, della quella costruzione di genere che abbiamo ricevuto dalla tradizione, dalla storia. Ora invece il femminismo è nato proprio sottoponendo ad analisi critica il rapporto uomo-donna, ma in particolare a partire proprio dalla femminilità. No, non sto, il discorso dell'attenzione portata sul corpo, in particolare su sessualità e maternità, voleva dire appunto interrogare quelli che sono state i tratti della naturalizzazione, no? della donna, cogliere quello che sono, come dire, i due capisaldi della femminilità, perché sulla sessualità, sulla seduzione, sul corpo erotico e sul corpo che genera, si è costruita e la naturalità del femminile e il suo ruolo storico. No, quindi era la femminilità al centro delle nostre analisi, anzi noi poi partivamo dall'idea che le donne stesse avessero interiorizzato questa visione del mondo, no? Il loro ruolo naturale, e lo sappiamo bene quanto dura, quanto è profonda questa visione interiorizzata, imposta, eccetera, no? Come se appunto la cura, eccetera, fosse un destino femminile e non una necessità che presuppone responsabilità collettive, no? Non è un fatto privato, non è un destino femminile, è una responsabilità collettiva, difficili da esaudicare. Allora dicevo, in quegli anni il discorso su appunto il corpo e la sessualità è stato un discorso portato molto, era uno scavo in profondità proprio sul femminile, era quello il punto chiave. Noi pensavamo, no? Pensavamo che dalla sessualità negata delle donne è diventata sessualità di servizio, dalla capacità riproduttiva diventata obbligo riproduttivo, passasse l'alienazione più profonda dell'esistenza femminile. No, la prima libertà, dicevamo, allora era la libertà di esistere, recuperando appunto la propria sessualità e recuperando anche la maternità, ma non come obbligo, no? Come scelta, eccetera. Ora, è questo, io credo che su questo tema del femminile, perché ritorna in modo così rozzo, io dico, semplificato, no? Come appunto un femminile assunto tout court, no? che si emancipa come tale, no? Oggi il femminile si emancipa, io parlo di emancipazione, perché nel momento in cui sono le donne che lo assumono e lo giocano nella vita pubblica, lo giocano come fosse una risorsa, come fosse una merce, eccetera, è un fatto di emancipatorio, non siamo più solo sul versante dell'aver subito. Certo, hai subito un modello, però nel momento in cui lo assumi e lo giochi in attivo, allora siamo su un altro piano. Allora dobbiamo avere il coraggio di dire, è un'emancipazione, io dico perversa a mio avviso, è tutta discutibile, ma è un'emancipazione del femminile in quanto tale, della donna in quanto tale, no? Della sessualità in quanto tale. Ecco, allora io credo che su questo, io credo, diceva Giudice, ancora il corpo, è ancora il corpo al centro delle nostre attività. Io penso di sì, cioè nel senso che penso che ancora non si sia lavorato abbastanza né sulla seduzione né sulla maternità, che sono i due fondamenti, le due attrattive più forti del corpo femminile, quelle su cui si è giocata il rapporto tra i sessi, no? Si è giocato il dominio maschile, ma si gioca anche la confusione tra amore e dominio, no? Si gioca su questi, l'attaccamento, perché oggi ritorna la differenza femminile, ritorna valorizzata, esaltata, no? Sia che sia la maternità, sia che siano le famose doti femminili di cura, oggi vengono assunte in modo non critico. Allora, lì a me viene un dubbio, non posso pensare che sia solo perché, come dire, l'effetto di qualcosa che viene dall'esterno, no? Un sistema che oggi usa, sfrutta queste doti. Se le donne ci vanno dentro e pensano, le femministe, pensano che sia un'opportunità, allora dobbiamo interrogarci ancora a fondo su che tipo di contropartita le donne hanno giocato sulla maternità e giocano ancora su maternità e seduzione. No? Perché questa idea, appunto, in fondo il fatto di pensare che nella vita, che si possa spostare nella vita pubblica come risorsa propria, vantaggio proprio, quello che visibilmente, chiaramente invece va a vantaggio di altri, no? La femminilizzazione del lavoro non sposta i rapporti di potere, no? Io ho letto, mi sono occupato in questi ultimi tempi di esperienze di donne manager, un'esperienza lontana da me, ma insomma mi incuriosiva perché tanto raccontavano, no? L'autocoscienza secondo me è ancora una pratica fondamentale per capire cosa succede a una che sta là dentro, no? E pensa, occupando anche un ruolo che pensa di un certo livello di carriera, e si accorge che fa la casalinga anche lì dentro, no? Io ricordo nell'emancipazione del primo Novecento, Maria Montessori diceva: le donne saranno in società quello che sono state in casa. Beh, io ho l'impressione che oggi succeda proprio questo, e succede anche agli uomini, cioè la femminilizzazione si estende, nel senso quei tratti del femminile si estendono anche al lavoro maschile. Allora vuol dire, a mio avviso, che non abbiamo indagato a fondo, no, su questi due pilastri della femminilità. Non ci siamo ancora chieste che cos'è poi che le donne, quale tipo di potere, sia pure immaginario, le donne pensano di ricavare, per esempio dal dominio sui figli, dall'avere un potere sui figli, dall'indispensabilità non solo ai figli ma anche ai mariti, a persone perfettamente autosufficienti, perché la cura, non dimentichiamo, si parla sempre della maternità, ma gran parte della cura delle donne va a persone perfettamente autonome, no? Vai mariti, quindi su questo e sulla seduzione. Oggi il corpo erotico è giocato come una risorsa, come un capitale, no? C'è un legame, oggi il legame appunto tra la madre e la prostituta, visto sulla scena pubblica, è molto più stretto. Noi avevamo intuito che c'era, lo analizzavamo negli anni 70, ma oggi è molto più visibile, solo che ci si scandalizza per la velina, ma non si ha lo stesso atteggiamento critico quando appunto il lavoro, le doti femminili di cura vanno a vantaggio del capo ufficio, del datore di lavoro, no? Vanno a vantaggio del capitale, del profitto, tutto insomma, cioè anzi ne hanno bisogno. Allora, e su questo io credo che per andare a fondo nell'analisi della femminilizzazione e anche sul tema del reddito, perché abbinare il reddito il denaro alla vita, allora io lì ho dei dubbi, ecco, nel senso che mi sembra che insomma, il rischio è di far slittare davvero tutto dentro la dimensione economica, no? E io credo che se c'è una speranza di uscita da un sistema, da un modello di sviluppo di cui vediamo tutte le che senza via d'uscita, insomma, che vediamo tutta la distruttività, io credo che il problema sia di rivedere con l'idea di vita, no? Anche l'idea di cos'è la vita, la centralità come fine, la vita come fine, e non come mezzo per fare altro. Insomma, lì c'è un problema, un interrogativo. Però ripeto, io credo che in questo serve ancora molto lavoro collettivo delle donne. serve, è importante ripartire dall'esperienza, interrogare l'esperienza, no? Che sia delle esperienze che facciamo nel lavoro, nella casa, nella maternità, cioè far parlare, raccontare, no? Raccontare, e perché è questo che ha costruito le nostre soggettività, cioè la narrazione e la riflessione collettiva. I cambiamenti avvengono come presa di coscienza. La presa di coscienza non è l'antefatto rispetto all'azione vera e propria, no? L'agire non è. La presa di coscienza è di per sé una pratica, cioè produce dei cambiamenti profondi. Io su questo insisterò sempre, perché sempre, come dire, sì, un po' le biografie serve un pochino a raccontarsi la vita, dopodiché però la vera azione politica rientra in un altro ordine. No, il femminismo ha scoperto che prendere coscienza, cioè spostare una visione del mondo interiorizzata che ti fa parlare la stessa lingua dell'oppressore, è già un'azione politica, è già un profondo cambiamento delle vite. Allora, questo noi dobbiamo riprenderlo dove? In tutti i luoghi possibili, chiedeva Giudice, dove? Io dico in tutti i luoghi, no? Nei luoghi di lavoro, certo. Se però le donne manager già si mettono insieme in una trentina e li si lasciano intervistare, raccontano, a me sembra già qualcosa di interessante, no? Negli anni 70 le donne, anche le operaie, lo facevano nelle fabbriche. Ecco, io spero che si metta in moto, come dire, questo di cui abbiamo bisogno, no? Proprio per capire più a fondo, perché poi dopo, come dire, se registriamo tutti, registriamo uno scacco dietro l'altro, una subalternità visibilissima, ma come mai le donne non si ribellano a questo? Cioè il vero interrogativo è perché, no? Poi non nasce, come dire, un dissenso profondo, perché non si confligge? Io sono d'accordo che confliggi dentro a degli rapporti di potere, ma oggi non si confligge. E questo che io leggevo nel documento della libreria, si dice che le donne non hanno più conflittualità né nel privato né nel pubblico. Siamo a posto allora, no? Cosa vuol dire questo? Io credo che il discorso della femminilizzazione sia molto, inganni molto, no? Dà molto l'illusione che si possa cambiare qualcosa. È la stessa ragione per cui non si è messo in discussione il patriarcato nella sua forma di potere, autorità, dominio. Non la figura dell'uomo femmina, l'androgina, è un mito potente, no? A me dispiace accostare questo bellissimo mito alla New Economy, ma insomma la figura che si delinea è quella di un uomo femmina, no? Cioè di un uomo che, come dire, si rigenera proprio attraverso questa risorsa che viene dalle donne. E i rapporti di potere però, ripeto, secondo me non cambiano. Qualcuna?
Vado io?
Sì. Dici allora, il nome che ne stiamo
così. Luisa Puccinelli, sì. Di Bologna, dell'Associazione Armonie, facciamo?
Sì.
No, tanti altri luoghi. Allora, tutto questa, l'analisi che ha fatto la Cristina e Judith.
Importati di conto che se no non si sente.
Judith sul lavoro, sono analisi che sono già partite un po' in giro, a parte lo scivolone del sottosopra che, vabbè, l'hanno fatto. E che comunque ha lasciato grande perplessità in tutti i luoghi in cui si è dibattuto, perché chi si è occupato un po' di lavoro o chi non vive nella realtà, che poi non è neanche una realtà raccontata da sottosopra, faceva fatica a appassionarsi a quel discorso, e soprattutto il sottosopra evita accuratamente tutti i problemi che invece loro due hanno tirato in ballo. Per esempio, le soluzioni non reversibili, perché a differenza forse, o forse no, non è che ci fossi così tanto, di un primo femminismo che pensava di avere delle soluzioni, cioè ha visto chiaro una situazione e diceva all'interno di questa situazione, giocando i rapporti di forza, riesco a uscire, fare, cambiare, eccetera, e lì ci sono stati poi, come tutte le questioni sociali della modernità e anche della non modernità, cioè il fatto che comunque agiscano tantissime forze e che poi vadano persi gli obiettivi, vada persa anch'essa delle persone, succedono 50.000 cose. Quello che invece si produce oggi è che anche di fronte ad analisi molto chiare, perché loro adesso hanno parlato del lavoro intellettuale, io ho una figlia laureata in psicologia che tra l'altro non ha fatto la psicologia del lavoro come l'aveva detto sua madre fordista, ma giustamente ha fatto la psicologia clinica, perché le piaceva fare quello, che mi ha detto l'altro giorno, lei fa una scuola privata e spende un fracco di soldi, le interessa i bambini e il disagio infantile, si è data disponibile per senso di colpa patriarcale di non produrre in questi lavori interinali, ed è una ragazza moderna che non ha mai fatto un tubo in casa e che dice: guarda, io faccio tutti i lavori di questo mondo, vado a lavorare, non prendo un cazzo, sono sempre disponibile, perché la chiamano alle 10 di sera per la mattina dopo alle 8, vado a fare la badante ai disabili quando uno che ha il lavoro garantito li ha mandati a zappare, si è preso un giorno di ferie, fa, e ti dirò, mamma, che non mi dà fastidio pulire dei culi delle persone, ma mi dà fastidio vedere quelli invece garantiti che sono lì a lavorare come trattano queste persone. Quindi pochi soldi, poca realizzazione, perché non è quello che vuole fare, e un'angoscia tremenda di tutto quello che c'è intorno. Da lì, secondo me, dovrebbe partire la riflessione su anche che cos'è che vogliamo poi dalla vita, cioè da come pensiamo una vita, ricominciare a parlare di piacere, che non se ne parla più, o si parla di pornografia, ma non è la stessa cosa, e d'altronde noi non possiamo parlare di piacere, noi siamo in un sistema patriarcale, cioè la femminilizzazione, che io mi ricordo che negli anni 80 c'erano tutti i librini del manifesto che dicevano: adesso ci femminilizziamo, ci sarà un cambiamento, perché diventiamo tutti come le donne, più portate alla pace, più attive, più relazione, più questo, più quell'altro, fa sì che i ragazzi nelle aziende a 20 anni che fanno gli stage o che vengono assunti, si portano fuori i fornitori fino a mezzanotte, cosa che i titolari non fanno più. Per cui bisogna sempre tenere presente appunto quel discorso che dicevi anche te, Daniela, del tavolo, cioè noi dentro nei rapporti di forza ce li dobbiamo studiare bene, perché i rapporti di forza in un sistema che, oltre Foucault, l'ha detto anche la Nicole Petman col contratto sessuale, dice: di che cacchio stiamo parlando? Loro fanno le leggi, loro se le raccontano, loro le promulgano, perché noi siamo qua a mettere tutti i nostri soldini, ma quello che esce domani sui quotidiani non c'entra un tubo col dispendio di soldi, di fatica, di cose, ci vediamo, ci chiamiamo, facciamo le riunioni, riflettiamo, scriviamo e facciamo. Allora, la soluzione, se qualcuno l'avesse, a parte che anche se l'avesse non, e la dicesse, non verrebbe raccolta, perché sono processi che hanno bisogno, secondo me, di un'autocoscienza ben più profonda, cioè è vero che la presa di coscienza di una situazione ti fa fare dei cambiamenti, ed è il massimo, cioè quello di cercare di individuare delle cose che ci possono aiutare. A me personalmente io ho letto il libro Perdonare della Vaughan, che è un libro sull'economia, ma è un libro filosofico, perché fa vedere come tutto questo lavoro di cura di cui parlava Cristina, e che è un lavoro di cura che si è sempre fatto, perché anche quando si aveva il lavoro garantito, che si stava un pochino meglio, poi avevi le rotture di palle di tuo marito, che invece avevi problemi sul lavoro, c'era questa cura a casa che rimaneva sempre sulle tue... Cioè, la vita umana su questo pianeta si esplica e va avanti perché le persone si occupano di se stesse e della collettività, punto. Tutta questa dinamica dei poteri l'ha capito bene il sistema, perché leva il velo e lo rimette sopra questi processi. Quello che secondo Vaughan e anche secondo noi, che comunque stiamo studiando un po' per vedere cosa ci dicono dalla Germania le donne dei nuovi studi matriarcali, quello che veramente sarebbe importante non è agire il rapporto di potere in questo giochino, ma fare sì che diventi importante quello che noi facciamo, cioè quelle che sono veramente le cose importanti che si fanno nella vita. Anche perché siamo in una condizione purtroppo privilegiata, perché trovare anche un lavoro come, dove, cosa stai facendo? Cioè fai un lavoro di servizio? Negli anni 70 se ne parlava pochissimo in area marginale, però quando tu andavi a lavorare, che ti prendevi il caffettino, eri garantita, ti facevi le due chiacchiere, cioè in Africa c'era della gente che lavorava per niente, cioè non è che, cioè noi potevamo permettercelo non perché fosse un diritto inalienabile delle persone, lavorare con calma, dare il meglio di sé, riflettere eccetera, da qualche altra parte c'era qualcuno che la pagava. E quindi è proprio questo sistema di produzione che fa sì che si crei scarsità, che si spostino le risorse, perché si basa sul conflitto, si basa sul fatto che probabilmente le nostre ragazze che non hanno la nostra coscienza, che non hanno avuto quel momentino di boom economico o di comunque fermento per cui hanno incominciato a vedere le cose, sono tenute gobbe da situazioni delle badanti che vedono in casa che sono molto peggio delle loro e non hanno gli strumenti per andare avanti. Di questi strumenti ne avranno sempre di meno, perché a scuola non imparano un tubo, cioè un tubo è già qualcosa. Se parlate con delle ragazze laureate, sono pochissime quelle che hanno una, chiaramente grazie ai loro studi, la visione di dove sono, cosa stanno facendo, cosa sta succedendo fuori, non sanno niente. Quindi l'analisi di riprendere le cose importanti, soprattutto adesso che purtroppo, dico, anche questo lavoro estremamente garantito crea già del casino in altre parti del mondo, ma poi dipende anche da che lavoro fai, perché vai a lavorare per la cooperazione, che è venuto fuori con la Paola Melchiorri, cioè tu vai a lavorare a $200 al giorno a gente che prende $200 al mese e che lavora, fa lo stesso lavoro tuo sui territori e che per quei $200 al mese diventa, cioè passa di classe sociale automaticamente, cioè non è più cooperazione, non è più, cioè è tutto che viene stravolto. Questo discorso che faceva la Vaughan è invece di cercare in qualsiasi maniera di valorizzare le cose veramente essenziali, cioè non basta fare un lavoro di cura, oppure fare delle cose. Bisogna anche avere la forza di rivendicarsele in tutti i modi, in tutte le situazioni possibili e in tutti i luoghi possibili, sottolinearsele e vedere le strade alternative. Perché quando incomincia a cambiare questa coscienza, un'altra cosa che stavo dicendo con qualcuno, noi abbiamo fatto un incontro sulla permacultura, per esempio, che forse tu sai meglio di me che cos'è, e ci si è aperto un immaginario, una possibilità su cose molto antiche che prevedono per esempio di togliere il velo al discorso che la vita umana è spinta dalla scarsità, cioè la scarsità viene creata ad hoc e stranamente viene creata dal trattore meccanico, dalla cultura intensiva. Se uno si stabilizza in territori più piccoli, non ha pretese di accumulazione, perché questo che viene detto, e si prepara la terra, la si nutre, si fa in una tale maniera che viene rimesso in dubbio anche tutta questa fatica del lavoro della terra, tutta la maledizione di Adamo, e anche quella sembrerebbe una favola raccontata ad hoc. Sicuramente non ci sono esempi diffusi, per quanto ci siano degli esempi, per quanto si stia cercando di fare adesso in Toscana un matriclan sotto questi principi, però sono tutte quelle cose nuove che potremmo prendere al volo, anche perché adesso l'economia ecologica andrà nella stessa direzione di prima, cioè che per avere un eolico che è stato già messo in dubbio e tutto dal paesaggio alle 50.000 contro che hanno, o il fatto che dobbiamo salvare questo pianeta, non ha detto ridimensioniamoci, cerchiamo di essere più felici, di vivere meglio, di avere più salute, ha detto cerchiamo di non rovinare questo pianeta. Come? Allora ti compri questo, fai questo e quell'altro, e rientra sempre in quel giro lì, cioè di consumismo, sempre di quel paradigma lì, che è il paradigma che vede l'assenza delle donne in tutti i campi, perché storicamente è andata così. Siamo rimaste fuori dalla possibilità del pubblico, nel senso di immaginare, fare cultura, fare degli studi, esprimere, fare delle pratiche, perché ti vengono naturali queste pratiche se hai questo background, ed è quello che si cerca di fare.
Anita.
Io volevo partire da quello che diceva la Lea sulla ripresa un po' del lavoro per la consapevolezza. E poi la domanda perché non si confligge più, eccetera. E mi domandavo perché la nostra consapevolezza di vecchie femministe o di tutta una generazione non ci ha dato così tanta forza per cambiare le cose e neanche per passarla, perché lei parlava della figlia, eccetera. Per cui io penso che se penso a una critica del femminismo, della mia pratica, della nostra pratica, io penso che bisogna contemporaneamente lavorare appunto sull'autocoscienza, la consapevolezza, però che è come un sogno di innocenza, è come se questa consapevolezza, secondo me, non bastasse, perché secondo me è mancata la consapevolezza nostra interiore, dei rapporti, dei vissuti, eccetera, un'analisi del potere, non solo del potere tra i sessi, ma come il potere tra i sessi ha strutturato la società. È mancata al femminismo questo. Questi famosi nessi di cui noi accusiamo i comunistoni mancano anche a noi dall'altra parte, mancano anche al femminismo, manca questo nesso. Perché altrimenti non capirei come mai poi, dopo tutto quel lavoro, anche quello che dicevi tu, per esempio il fatto che veniamo qua, no, gratis, facciamo fatica, sono anni, io poi vado in crisi, anni e anni di lavoro, eccetera, poi la società va sempre più a destra, che cosa abbiamo combinato, le ragazze non c'è, il rimando, anzi la situazione peggiora. Allora, noi non siamo riusciti a collegare probabilmente all'interno della consapevolezza dei rapporti privati, interni, dell'immaginario, eccetera, che quella spinta ci è venuta anche in una situazione, diciamo, di boom economico. Il collegamento tra il privato e il pubblico, ecco, ma pubblico, ma come strutturale, ecco, c'è mancata, secondo me, al nostro almeno femminismo, non so se ne esistono altri, è mancata. Per cui io sento questa necessità, perché altrimenti noi viviamo una costante frustrazione, lavoriamo, vediamo che anche individualmente, o anche qui io sono felicissima, mi sembra che una riunione come quella di oggi ce la sogniamo nei partiti dappertutto, però poi giustamente, come dice qualcuno, non solo domani i giornali non ne parlano, ma non incide, ma no, non è che voglio vedere il risultato domani o anche nella mia vita, non mi interessa. Vorrei che tutta la fatica che abbiamo fatto di analisi, che continuiamo a fare, e anche quello che abbiamo individuato, fosse capace di entrare all'interno di quell'interpretazione materiale della vita, del corpo del mondo, del corpo della terra, della fisicità e dei rapporti di produzione, oltre che dei rapporti di potere, intrecciati. E forse anche noi siamo stati all'interno di questa divisione, o privato, o materiale, o immaginario, affettività e produzione. Se io penso, per esempio, quando parlava la Cristina prima, un intervento bellissimo quando lei parlava della gratuità, di tutta questa faccenda, del lavoro delle donne, adesso. Ma io quando penso, ero pazza negli anni, io ho cominciato a insegnare nel 70, ma io andavo a lavorare, stavo lì anche alla sera, litigavo con la mia preside perché facevo il dopo scuola gratis, andavo con i bambini a fare l'inchiesta d'ambiente, ma perché? Teoricamente era la rivoluzione del partire da qua, la consapevolezza, il lavoro, le periferie, ma era il mio piacere di vedere la trasformazione, anche il mio aspetto, diciamo, blativo, ero contraria ovviamente a far figli, eccetera, e poi veniva fuori. la mia femminilità in questa oblatività, e mi ricordo, tu sei pazza, no, ero però, a proposito di piacere, io lì provavo un piacere, sarà stato immaginario, sarà stato fasullo, non so qual è il piacere vero, qual è quello falso, però io mi sentivo realizzata, va bene? Allora ero la tipica donnetta, perché facevo per lo Stato il triplo del lavoro, per giunta quella mi dava poi alla fine dell'anno valente.
Anche contro lo Stato, no? Non facevamo proprio per
almeno. E vabbè, ma era un lavoro statale, scusami tanto, parliamo delle donne che adesso lavorano a casa. Ma io a casa mi facevo, ci facevamo le schede, pensavamo la notte, abbiamo anticipato i lavori di adesso, perché lavoravamo giorno e notte al servizio della scuola, bene, che era anche, sarebbe stato forse più sano vederlo anche come lavoro, ma no, non era un lavoro, era tutta una roba investita moltissimo, sarebbe da analizzare quel lavoro lì col lavoro adesso, l'investimento affettivo, magari adesso è per la carriera, allora è per la rivoluzione, ma insomma, siamo per... allora, scusate, oppure perché pensavamo che la vera scuola era quella, insomma, tante ideologie che ci dicevamo. Allora, il piacere, quando tu dicevi questa faccenda del piacere, secondo me il piacere, per esempio, per me, se penso a questo tipo di lavoro che ho fatto, ma anche adesso quello che facciamo là, è tanto connesso anche alla gratuità, no? Allora, forse questo investimento del lavoro che il capitale fa fare alle donne e agli uomini, che è anche gratuito, ha a che fare con questa fantasia che il piacere non è connesso poi alla mercificazione, eccetera, eccetera, ma ha a che fare con qualcosa di più vago, di sognante, di gratuito, eccetera. Per cui, e lo dimostriamo anche qua, perché a me sembra che perdere, investire un pomeriggio, anche voi che siete, non siete pagate, mi sembra molto interessante, sarebbe da riflettere su di noi. Per cui io vedrei la necessità nostra di cominciare a fare un cambiamento, il femminismo che dovrebbe innestare la riflessione su di sé con la riflessione strutturale, perché manca, di dove siamo inserite. E poi quello che diceva Judith, che mi sembra molto interessante, ma l'ha appena accennato, siccome la mia passione, lo sapete, è la Butler, questo discorso della vulnerabilità. Io penso che dovremmo approfondirlo, e perché questo, per esempio, ha a che fare con la vita, appunto, di bio, non so che cosa, adesso dite tutti i paroloni, io invece la chiamo vita, ecco, ha a che fare, come dice la Butler, con la vita di tutti quanti. Su questa vulnerabilità, allora, noi come ci poniamo e come si pone poi il capitale sulla nostra vulnerabilità? Sono queste le cose connesse, secondo me. Se noi individuiamo certe strutture che fanno parte del nostro vivere, imposto, reale, non importa, che ci sono, se le abbiamo individuate, l'oblatività, la cura, l'essere vulnerabili, eccetera, dovremmo riuscire a collegare questo sul lavoro che ci fa il capitale su questo, perché altrimenti non usciamo, siamo sempre lì a lavorare su un'analisi senza riuscire a collegarla, come queste nostre anche potenzialità, caratteristiche, non diamogli dei valori, il potere, io penso più il potere, il capitale sembra l'analisi marxista, non mi interessa, allora dico il potere ci gioca e sa mettere a suo vantaggio queste nostre caratteristiche, che non possiamo toglierci, perché queste caratteristiche, bene o male, fasulle o non fasulle, sono quelle davvero che ci danno il piacere, o no? Lo domando.
Cioè non sono un destino. Imma. Sì.
Fermo restando che penso che sia un fatto molto significativo che alcune femministe si mettono a pensare al lavoro, perché è un elemento, elemento.
Scusa, io dobbiamo vedere se vorremmo registrare.
Punto di vista, con un punto di vista, io sono d'accordo con lei. Perché la cosiddetta gratuità intesa proprio come oblazione può essere un elemento di, come dice Anita, di costruzione di senso di sé, ma in genere è un elemento di compatibilità, collaborazione. E sulla libertà coatta delle donne si costruisce invece il dominio maschile. Io sono d'accordo con una vecchia frase della vecchia Hannah Arendt, quando dice: gli uomini, tranne i più brutali, non amano le schiave, amano le donne che amano sentirsi schiave. E questa è una cosa antica da cui credo che però ci sia molto, molta riflessione nostra. La seconda questione, io sono anche su questo d'accordo con Lea, quando nel commentare le cose che diceva Judith sulla anni 70 e del femminismo che faceva una sorta di pendolo tra la naturalizzazione del corpo e del femminile e invece l'affidare i diritti delle donne alla legge, anch'io penso che non sia esattamente così, che abbiamo, almeno per quanto mi ricordo io, insomma, abbiamo criticato la naturalizzazione dell'ordine patriarcale e quindi la naturalizzazione di quella che abbiamo chiamato la compatibilità, la collaborazione, l'essere inchiodati a un ruolo, e d'altra parte abbiamo criticato il fatto di affidarci alle leggi, allo Stato e a tutto quello che significava, con mi ricordo tutto quello che abbiamo detto sulla violenza, sulla legge sulla violenza sessuale, tutte le critiche che abbiamo fatto alle leggi che sono state approvate. Una terza cosa è, in questi ultimi mesi si è molto discusso da parte di alcune femministe e anche di alcune donne del quotidiano La Repubblica sul rapporto sesso e potere, in una dimensione che io su cui sono abbastanza critica, cioè il fatto di avere individuato in alcune donne che si sono ribellate a Berlusconi, al sindaco di Bologna, delle esempi di libertà femminile, quasi delle protesi paladine, protesi della libertà come sovranità su di sé. Io sono perplessa e credo che questo sia un grosso equivoco, come mi è parso anche di capire in quella affollatissima riunione alla Casa Internazionale delle Donne a Roma del 10 ottobre, in cui appunto si commentava questo testo. Io penso che anche qui si tratta di sono critica sulla traduzione in profitto e in denaro della ribellione delle donne a questi uomini, sulla cui stronzaggine ovviamente non ho nessun dubbio, ma credo che il farle paladine dell'autonomia e dell'autodeterminazione per me sia un grosso abbaglio. Chiudo sulla appunto, e questo secondo me è collegato ad un concetto che è venuto fuori del famoso post-patriarcato o la fine del patriarcato, affidata appunto alle affermazioni di queste donne. Chiudo sulla questione del velo. Io sono d'accordo con Judith sulle perplessità di affidare alla legge la normazione del corpo femminile, del modo di vivere, di condurre il proprio sé, tenendo presente tutti i vecchi dibattiti che abbiamo fatto dagli anni Ottanta, delle donne per esempio algerine e marocchine, che le generazioni nuove, figlie di donne che avevano tolto il velo, come elemento di libertà femminile di ragazze che riprendevano il velo in funzione anti-occidentale e anti-colonizzazione. Allora, sulla base di questo, dire che bisogna togliere il velo alle donne in nome della concezione occidentale è il pandan di quello per cui diciamo che bisogna aderire totalmente al differenzialismo delle varie comunità. Io per esempio, chiudo per non annoiarvi molto, in tutte le riunioni dei social forum europei mi sono trovata a discutere sulle autonomie, autodeterminazione dei popoli, eccetera. Mi sono trovata a discutere con comunità, con i baschi, con altri personaggi, i quali naturalmente sull'autodeterminazione come elemento di libertà di qualsiasi comunità, che per me ovviamente va bene, però all'interno di queste comunità il discorso della libertà delle donne era totalmente oscurato. Quindi le due cose, il velo come dominio e il velo come identità, secondo me vanno tutte e due criticate, dopodiché siete state bravissime e vi ringrazio.